Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. L'invito di stasera proviene dall'associazione Icona, rappresentata dal presidente Giancarlo Pellegrini, dal segretario Giovanni Paolo e da alcuni di noi,
dall'assistente spirituale
e dalle famiglie della Visitazione, oltre che dalle nostre parrocchie. Quindi all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani abbiamo invitato anche quest'anno padre Andrea, superiore del priorato di San Mamante, rettore della parrocchia dell'Attività della Madre di Dio a Pistoia e rettore della parrocchia di San Nicola. Il titolo del nostro incontro di stasera è la lettura cristologica del Salterio, un tema che incrocia sia gli interessi degli iconografi sia quelli nostri, perché nella nostra piccola tradizione noi abbiamo imparato la comunità di Montesole, quindi in particolare da Don Giuseppe Dossetti, da Don Umberto Neri, l'importanza della preghiera del Salterio, così come siamo abituati a frequentarla ogni settimana. Iniziamo con il Salmo 1 il lunedì mattina e concludiamo la domenica sera con il Salmo 150. Naturalmente non tutti i presenti possono materialmente fare tutto il Salterio nella settimana, però è un orientamento che alcuni di noi invece provano a dare alla propria settimana, anche come segno di speranza e di aiuto per tutti gli altri. Perché leggere il Salterio come preghiera di Gesù Cristo e quindi preghiera della Chiesa? Perché nel Nuovo Testamento questo libro del Salterio è tra i più citati e ci sono tantissimi luoghi del Nuovo Testamento in cui si avverte che la comunità credente pregava in questo senso con il libro dei Salmi, quindi in particolare alcuni salmi che avrete presenti, per esempio il Salmo 2, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, il Salmo 39, un corpo mi hai preparato, il Salmo 109, dunque, oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. E così tanti altri salmi si ritrovano nei testi del Nuovo Testamento letti in questo modo, cioè come testi profetici e del compimento pasquale realizzato dalla vicenda terrena di Gesù di Nazareth. E dunque questo sarebbe l'argomento, poi il padre lo svolgerà come riterrà più opportuno e ci sarà anche spazio per intervenire, per fare domande. Abbiamo pensato di iniziare proprio per esprimere questo orientamento cristologico della nostra preghiera, la breve presentazione della icona del volto di Gesù da parte di Giancarlo.
Con l'icona che vedete è un lavoro fatto da un mio allievo ormai oltre 20 anni fa, con qualche mio piccolo intervento giusto per farla cominciare. Ma è un'icona che potremmo chiamare una copia spirituale di una famosa icona che per anni abbiamo usato come icona nei corsi base che tenevamo nelle campagne di San Martino. Poi ultimamente sono cambiate un po' le idee, perché si pensa che, essendo il volto di Cristo il volto dei volti, è ancora più importante, più difficile, mettere le mani al principiante vuol dire poi finirla pesantemente, intervenire pesantemente sul suo lavoro. Raramente si trova chi riesce a seguire le indicazioni, a fare un lavoro di propria mano al 90%, anche di più. E ricordo anche che un giorno, quando studiavo a Parigi appunto questi argomenti, diedi e sostenni l'esame di un corso con il professore Olivier Clément, famoso teologo ortodosso, ma francese di nascita, che mi diceva: si ricordi sempre che il volto di Cristo deve contenere tutte le espressioni che si dicono di Lui. Cioè, uno non può fare un Cristo mettendogli un atteggiamento particolare. Adesso faccio subito una citazione nostra: un volto di un Cristo misericordioso in un certo modo, così come gira in ridicola ormai da anni, non è giusto farlo, perché Gesù è nello stesso tempo giudice, maestro, fratello, amico dell'uomo, buon pastore. Ecco, tutte le espressioni, o che sono scritte, o che Lui ha detto di sé, che sono mite, umili di cuore, ecco, tutto quello che Lui ha detto si deve contenere nel suo volto, perché Gesù non era diviso. Ecco, noi, tu e Dio, Padre, siamo una cosa sola, e in Gesù c'è l'unità, l'unità delle due nature, senza confusione e mescolanza, e quindi l'unità del Santo. Cioè, il Santo è l'uomo unito, è colui che non è diviso tra i sentimenti carnali e i sentimenti spirituali. Ecco, quindi Gesù è l'esempio di questa unità, no? Alla quale noi adoniamo e che tutta la vita cerchiamo di vivere con le nostre fatiche. Per cui l'icona di Cristo è un'icona molto difficile, non tanto quando ci si mette nell'idea di fare la cosa spirituale, che forse si chiama spisa, cioè un'immagine che riprende un'immagine antica, ma che diventa la tua, e quindi la tua esperienza spirituale che tu vivi in quel momento. Ecco, perché purtroppo con la storia dell'arte c'è un bisticcio: per loro noi siamo dei copisti e basta, perché per loro la copia non vale nulla, noi non facciamo le copie. Uno, perché la copia è solo se come misura uguale all'originale, e in tutta la pittura esattamente uguale all'originale. Ora, siccome gli originali sono molto rovinati, non è che ci mettiamo a dipingere i buchi del passato, il finto, la mancanza di colore, la crepa dipinta, no, questo non si fa. Quindi non è una copia in quel senso, diciamo, più filologico dell'immagine che viene considerata copia, opera d'arte, come copia d'autore, eccetera. Ma è un modo di riprendere e di rileggere e di riscrivere una preghiera, perché se ricorre una preghiera, uno quando recita una preghiera scritta da un altro non è che sta facendo un abuso o copia la preghiera di un altro, no, lui la usa per sé. La recita, la dice, la esprime, la usa per lodare il Signore, pregare il Signore, e lui risuona in un modo diverso. Del resto Gesù ci ha detto: quando pregate, dite così. Non è che ne avete tante di preghiere, per dire scegliete, quelli più bravi dicono questo, quelli capisce può dire questo, più semplici dicono quest'altro. No, a volte una preghiera, le volte che la diciamo, dovrebbe essere diversa. Quindi anche l'icona si presenta in questo modo. L'icona del Cristo in questione è una riduzione dell'icona del Quarto Crato, perché il vero Quarto Crato era quello della cupola. Le chiese ortodosse, c'è una cupola centrale dove appunto dovrebbe esserci il Quarto Crato, lo vediamo nelle chiese antiche. Noi latini, per esempio, l'abbiamo a Monreale, a Cefalù, a Cappella Palatina, nella conca absidale, cioè in fondo, entrando, vediamo questo catino della conca absidale, un quarto di sfera dove Gesù ci abbraccia con un braccio destro enorme, benedicente, e un braccio sinistro che tiene un libro aperto con delle scritte molto grandi, perché queste sono chiese gigantesche, e sono scritte in latino e in greco la stessa frase. C'è già un rapporto tautologico tra l'immagine e il testo, perché Gesù figura, l'ipostasi di Cristo che noi rappresentiamo è il Verbo incarnato, e sulla parola che voi leggete c'è qualcosa che parla di Lui, cioè dove Lui dice chi è Lui: io sono la risurrezione e la vita, io sono la luce del mondo che serve a me, eccetera. io sono la via, la verità, la vita, io sono il buon pastore, io sono il padre disceso dal cielo, imparate da me che sono mente e voglio di cuore. Queste sono le frasi, non si possono mettere altre frasi. Molto spesso è faticoso nei corsi spiegare alla gente che non devono seccare la loro frasetta presa dal Vangelo, così nessuno se la guarda a me, ma devo mettere questo rapporto tra chi è Gesù e lui stesso ci ha detto chi è. Come vedete, noi dobbiamo fare una scelta, mettiamo una frase, non è che limitiamo quel volto a quella frase. Poi ci sono delle tendenze, i greci mettono spessissimo regolamento forse cosa, mi sono messo nel mondo fino alla fine del versetto. I russi, come qua, fanno scritto in greco, mettono: venite a me, voi tutti che siete fatti cadere presso, vi risponderò, imparate da me, che sono mito uno di cuore. Sono delle tendenze spirituali diverse, sottolineature spirituali diverse. Ecco, poi Gesù si presenta sempre ben dicente con una mano, la mano destra, nella quale rimette le lettere del suo nome, la prima e l'ultima lettera di Gesù Cristo, Jesus Christos, e quindi compone, come anche tutti i sacerdoti ortodossi benedicono in questo modo, però ormai vedo che tanti latini che lo fanno, di benedire così adesso. Una volta che, forse vincolando questo concetto, e quindi benedicono nel nome di Gesù, anche perché, come dice San Paolo, nessun altro nome c'è salvezza se non nel nome di Gesù. E poi può avere il libro aperto, il libro chiuso, come vedete qui aperto, e l'iscrizione dell'aureola ci parla della comunione col Padre, perché c'è scritto O-On, io sono colui che è, quindi l'ente, l'esistente, il nome di Dio dato a Mosè, quindi il Padre e il Figlio sono una cosa sola. Ma questa scritta va nella croce, la vera crocifera Cristo se la sente, perché anche là vedete quel bambino appena nato ha la vera crocifera, perché è lo strumento della salvezza. Quindi Gesù avrà sempre la croce, da lì fino alla risurrezione, poi l'ascensione, quando se ne andrà. I colori sono il rosso porpora, colore dell'imperatore o colore dell'umanità, cioè del sangue. Tra l'altro noi usiamo un colore che si chiama ematite, ematos vuol dire sangue, quindi è proprio questo colore che indica il tipo di tonalità che dobbiamo cercare, più caldo, più freddo, più chiaro, più scuro, che è poi il colore della Vergine. Maria ha i colori capovolti rispetto a Gesù. E poi al blu, blu simbolo dell'ineffabilità di Dio, della divinità, quindi un chitone porpora e un imantio, un mantello blu o blu-verde. Maria ha i colori inversi, il blu all'interno perché ha dovuto tenere, cioè essere inabitata da Dio, e se Dio i cieli dei cieli non lo contengono, poteva contenerlo il ventre di una donna, ma è stata preparata perché sia la platitera tonora non, la più ampia dei cieli, per cui lei ha potuto contenere Gesù. E allora ha questo colore blu nella tunica, e il suo porpora indica invece il suo stato di tutta pura, di immacolata.
Buonasera, vi ringrazio di avermi invitato un'altra volta, che è facile essere invitato una volta, ma una seconda volta significa di più da questa parte. La terza?
Mi ha fatto anche un film sul...
Ah sì, ma in questa sede.
In questa sede la storia, ma è sempre la stessa gente, siamo.
Sempre gli stessi, va bene. Allora, per parlare della lettura cristologica del Salterio dobbiamo fare qualche passo indietro, anche se Don Giuseppe ha detto alcune cose molto pertinenti. Andiamo per cominciare a Davide, il re, che è considerato essere l'autore del Salterio. Ma se lo leggete, ciò che fanno pochi, si vede che all'inizio di quasi ogni salmo noi vediamo che c'è una iscrizione salmo, qui dice salmo di Davide, allora ci siamo, ma non si sa se è vero, ma almeno è attribuito a lui. Ma ci sono molti altri che non sono di Davide, salmo 82, cantico salmo di Asaf, no? E anche 81 vedo la stessa apertura di Asaf. Questo salterio è un salterio italiano super ortodosso, perché è fatto da padre Giuseppe o Josef Restagno, che è parroco della parrocchia greca e italiana e albanese a Torino, e che per la sua tesi ha riguardato la traduzione che è pubblicata del Salterio sulla base della 70, e ha trovato che in molti punti lascia da desiderare, e allora ha fatto una nuova versione, se volete. Quindi è basato sulla 70. Questo è importante perché è il testo liturgico della Chiesa ortodossa e di per sé anche della Chiesa latina. Questa traduzione poi è stata utilizzata dai redattori dei Vangeli quando citano i Salmi e l'Antico Testamento. Citano secondo la versione della 70 e non secondo l'ebraico masoretico. Gli ebrei non cristiani del secondo e terzo secolo si sono molto arrabbiati per questo fatto, perché alcune traduzioni sembravano a loro tendenziose. Il caso classico è la profezia di Isaia: ecco, una vergine concepirà e porterà un figlio, il suo nome sarà Emanuele, che significa Dio è con noi. E facevano notare che l'ebraico dice Alma, ciò che non significa vergine, ma significa una giovane donna. Allora è un po' un'escursione al lato, ma intanto per parlare della 70, chi ha fatto la traduzione della 70? Beh, erano degli ebrei ad Alessandria dal terzo fino al primo secolo prima di Cristo. Quindi non si può accusarli, questi poveri traduttori ebrei, di essere tendenziosi pro-cristiani. Allora perché hanno scelto questa traduzione, Parthenos, vergine? La domanda è molto pertinente, perché infatti il passaggio non è in primo luogo una profezia, e questo sarà utile quando guardiamo il Salterio. Il profeta fa un annuncio dalla parte di Dio, dicendo: ecco, adesso arrivano gli Assiri, e questa giovane donna, prima che sarà sposata, avrà un figlio, arriveranno gli Assiri, però Dio è con noi e il suo figlio sarà la nostra speranza. Lo chiamiamo Dio è con noi, Emmanuel in ebraico, con noi è Dio. Quindi questo è ciò che i padri chiamano il senso primario del testo. Però noi crediamo che l'Antico Testamento ha altri sensi, anche un senso profetico. Allora che cosa è? Perché abbiamo questo annuncio della salvezza che viene dalla nascita di un bambino, di una giovane madre, di una alma, una giovane ragazza? E perché i traduttori della 70 hanno voluto mettere Parthenos? Avrebbero potuto mettere altre parole per dire una giovane donna senza sottolineare la sua verginità. Ebbene, se andiamo prima dell'Antico Testamento e leggiamo i miti di Ugarit, che sono della data del XIII secolo prima di Cristo, e quindi 300 anni prima di Davide e 500 prima del primo Isaia, noi troviamo molti documenti. È stato trovato verso l'anno 1926 l'intera biblioteca di questo piccolo regno a Ras Shamra, al mare della Siria vicino a Latakia, e queste tavole trovate erano interessanti da molti punti di vista. Uno era perché c'era una documentazione della vita commerciali e sociali di questa comunità, come raramente si trova quella data. Secondo, filologicamente, perché c'era, tutto era scritto in caratteri cuneiformi, però non un sillabario come nell'Assiro e nel Sumero, ma alfabetico, cioè questi per la prima volta nella storia un senso alfabetico era dato a questi segni. Naturalmente, essendo una lingua semita, non c'erano le vocali e dobbiamo indovinare che vocali metterci, ma non è tanto importante nelle lingue semite, perché l'essenza del senso è dato dalla radice di consonanti, di tre consonanti con le tre aggiunte. E che cosa troviamo tra questi documenti di Ugarit in una lingua cananea pre-ebraica? Troviamo tante espressioni religiose che prefigurano molte cose che troviamo nella Bibbia. E proprio questa frase famosa di Isaia, che tanto dispiaceva agli ebrei che leggevano il Vangelo, troviamo un mito che parla della partenogenesi, della nascita di una vergine. E la prima riga di questo mito, scusate la mia pronuncia dell'ugaritico, dice Hen Rmet Telid Ben. Queste sono le consonanti. I consonanti di Isaia dicono Hen Almet Telid Ben, esattamente le stesse parole, stesse lettere. E il testo ugaritico parla della partenogenesi. Allora vuol dire che i traduttori della 70 avevano un ricordo di questo senso e l'hanno tradotto dando seguito ad una tradizione che aveva già mille anni o di più. Quando noi leggiamo il Salterio, noi vediamo qualcosa di simile, che c'è un primo senso e poi c'è un secondo senso che può essere prefigurato in testi religiosi pre-ebraiche e che poi danno un senso che è realizzato nella persona di Cristo. Allora il Salterio, per tornare al nostro argomento, è quindi una collezione di canti o di poesie religiose, alcune attribuite a Davide il re, alcuni ad altri autori, ma in ogni caso molto antico. Se ci sono di diverse epoche, non sono molto lontani gli uni dagli altri. Essenzialmente il Salterio data di mille anni prima di Cristo, o forse un po' meno per alcune parti. E allora, se troviamo qualcosa che è interessante per noi come cristiani, sarà già miracoloso, no? Perché certamente non potevano, gli autori del tempo, non potevano immaginare ciò che noi sappiamo. Invece l'hanno immaginato, in un certo senso. Allora si immagina che i cristiani dovevano pregare con il Salterio già dall'inizio della Chiesa. No. Infatti ciò che c'è stato una certa divisione nella Chiesa, una divisione culturale, tra gli ebreo cristiani da una parte, che sono possiamo dire simbolizzati, oppure la loro figura di capo è San Giacomo, il fratello di Dio, cioè il fratello di Gesù Cristo, probabilmente un figlio di Giuseppe prima del suo matrimonio con Maria, che era il vescovo di Gerusalemme. E noi leggiamo negli Atti degli Apostoli che è lui che ha presieduto il primo concilio apostolico, un concilio al quale, mi dispiace per la teologia latina posteriore, che non era convocato da Pietro e non da un papa, ma non era presieduto da Pietro né di un papa, ma era Giacomo, il vescovo locale che ha presieduto, e Pietro e Paolo e gli altri apostoli erano presenti. E infatti sembra che la ragione di questo concilio che cos'era? Era se bisogna diventare ebreo per essere cristiano, o se si può essere cristiano senza essere ebreo. E sembra che Pietro era piuttosto per fare ebrei tutti i convertiti a Cristo, e che Paolo diceva di no, perché lui aveva predicato un po' dappertutto e gente era stata battezzata, aveva ricevuto il dono dello Spirito Santo senza mai diventare ebrei. E finalmente San Giacomo ha presieduto questo concilio, che ha detto in parole straordinarie: lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso, e hanno deciso che non era necessario, per quello la maggioranza di noi non siamo ebrei. E c'erano altre regole per non offendere gli ebrei, non mangiare il sangue, quindi il budino è vietato dalla Bibbia. Allora è molto probabile che la comunità di Gerusalemme pregava come sapevano, e come sapevano gli ebrei? Questo è un po' un problema, non sappiamo. Il culto sinagogale degli ebrei noi lo conosciamo un po' più tardi, ma al tempo di Gesù non sappiamo veramente come si svolgeva questo culto. Se guardiamo i libri della sinagoga di oggi, allora è pieno di salmi, ci sono cantici, ci sono letture, è un po' come la liturgia delle ore, quasi, non, ma un po' quello nostro. Ma all'epoca di Cristo, all'epoca di San Giacomo, non sappiamo veramente com'era. Ma una cosa sappiamo, che nelle sinagoghe si leggevano i rotoli della legge, ma anche dei profeti, anche dei salmi, e la gente istruita sapeva cosa c'era nella Bibbia, e tutti i ragazzi imparavano a leggere e a scrivere l'ebraico, anche se loro parlavano aramaico a casa, alla sinagoga leggevano in ebraico e sapevano leggerlo. E questo è un fatto molto importante, perché c'era una cultura biblica e quindi conoscevano il testo del Salterio, il popolo tutto, non solo qualche scribo e qualche fariseo, qualche dottore della legge. E quindi le parole citate dall'Antico Testamento avevano una grande forza, perché la gente riconosceva queste parole, e quindi queste citazioni che troviamo nei Vangeli sono molto importanti, perché sono incisivi. La gente dice: questo testo lo conosco. E allora, se tu dici che vuol dire questo, bisogna discutere, questo è importante. E per Aquila e Simaco, i traduttori, i ritraduttori dell'Antico Testamento dall'ebraico o in greco, ma letterali, per evitare queste deviazioni, come credevano loro, della 70, hanno cercato di dare una versione assolutamente fedele all'ebraico del loro tempo. Ma naturalmente la Bibbia, anche l'Antico Testamento, ha avuto un'evoluzione. Non puoi avere un testo che rimane per 1000 anni lo stesso, che è tramandato solo per manoscritti oralmente, senza che ci siano aggiunti, adattazioni, aumenti, pezzi che cadono via, incomprensioni. Il padre ha citato il Salmo 2, e leggete gli ultimi due versetti del Salmo 2 e non si capisce niente, leggetelo in ebraico si capisce ancora meno, perché le traduzioni hanno cercato di trovare una soluzione per questo gruppo di consonanti che non hanno un senso, no? Allora, il testo è ciò che diciamo corrotto. Allora, la 70 ha preso qualche opzione, che era forse basato anche su testi ebraici che avevano prima, e che adesso non abbiamo, perché il più antico testo manoscritto della Bibbia ebraica che avevamo prima delle scoperte di Qumran era dell'undicesimo secolo dopo Cristo, il famoso manoscritto di San Pietroburgo. Tanto nel 70 ha deciso di tradurre così: serviti il Signore nel timore, esultati per Lui con tremore. Fin lì l'ebraico sembra abbastanza chiaro. Abbracciate la correzione, che il Signore non si adiri e vi perdiate dalla via giusta quando vi vamperà improvviso il suo sdegno. Beati tutti quelli che confidano in Lui. Ma l'ebraico non dice quello. E ci sono alcuni manoscritti che dicono qualcosa come abbracciati il figlio, insomma, molto difficile di capire. Allora, poi c'è questo fatto che gli ebrei nel tempo di Cristo già non parlavano ebraico a casa, forse a Gerusalemme ancora, ma era diventato un po' come il latino era 100 anni fa in Italia, cioè era una lingua molto largamente conosciuta a diversi livelli, ma soprattutto di quelli un po' specialisti e più coltivati. La gente parlava in Italia italiano e in Palestina parlavano aramaico, ma quelli che erano emigrati lontano, in Alessandria d'Egitto per esempio, non parlavano più l'ebraico. E per quello che gli ebrei stessi hanno fatto questa traduzione greca, che tra i suoi pregi ha il fatto di essere basato su manoscritti del terzo secolo prima di Cristo, quindi ancora più vecchio di Qumran. E questo è il testo liturgico della Chiesa ortodossa. Ma ho chiesto se i cristiani pregavano il Salterio. Probabilmente gli ebrei cristiani sì, perché hanno continuato la tradizione della sinagoga che probabilmente conteneva dei salmi, anche se i salmi liturgici, perché ce ne sono dei salmi veramente liturgici, erano per il culto del tempio e non per la sinagoga, che è un'invenzione molto più tardiva. Ma le chiese che sono apparse un po' dappertutto di gentili, di non ebrei nel mondo ellenico, che sono stati fondati in grande parte da San Paolo e da altri apostoli, loro non avevano questa tradizione sinagogale. Noi non sappiamo anche lì, sarebbe tanto bello per noi liturgisti avere qualche libro con l'esatto ordine della preghiera del primo secolo in diversi punti, ma non l'abbiamo. Abbiamo testi come la Didache, e abbiamo alcuni altri testi, poi abbiamo una descrizione un po' sommaria, però preziosissima, del culto della domenica mattina di San Giustino Martire verso l'anno 150. E lui ha fatto queste due apologie all'imperatore pagano romano per cercare di dirgli: guarda che noi non siamo cattivi, noi cristiani, noi facciamo così, e non è vero che ammazziamo bambini eccetera, non è vero tutto questo. E allora lui ha voluto difendere la fede cristiana, il risultato è stato fatto martire, quindi non ha funzionato, però abbiamo i suoi testi e questi sono molto preziosi per un documento così antico nella Chiesa. E che cosa dice Giustino della liturgia di domenica mattina a Roma verso l'anno 150? Non menziona i salmi. Dice: chi presiede entra e leggono le memorie degli apostoli. Allora, le memorie degli apostoli sono certamente le lettere di San Paolo e un testo del Vangelo. Quindi niente Antico Testamento e niente Salmi. Poi chi presiede spiega le letture, poi portano, allora non è esattamente chiaro che cosa portano perché il testo è un po' rimaneggiato, portano pane e un calice, ma cosa c'è nel calice? Non è esattamente chiaro se era solo acqua o se c'era acqua e vino, perché il testo è un po' strano. E poi rende grazie e poi si fa una preghiera e poi si distribuisce e noi crediamo che questo è il corpo e il sangue di Cristo e poi si fa in questo, questo c'era già, e poi si manda via la gente, niente sangue. E infatti noi sappiamo dai scritti di alcuni autori del primo e del secondo secolo che non si voleva pregare con i salmi, perché era troppo come gli ebrei. Gli ebrei rimasti ebrei non amavano i cristiani, allora i cristiani non volevano essere come gli ebrei e allora non volevano un culto sinagogale. E abbiamo una polemica contro gli ebrei che è già molto presente nel Vangelo di Giovanni, che è scritto verso la fine del primo secolo, nell'ultima redazione, e lì vediamo gli ebrei vennero a Gesù. Ma chi altro c'era in Palestina a quel momento? Erano tutti ebrei, no? Gli ebrei vennero a Gesù e gli ponevano delle domande, o a Cristo il Signore disse a quelli che venivano a lui dagli ebrei. E poi ci sono testi più polemici di quello già nel Vangelo. Quindi il Salterio è tornato all'uso liturgico cristiano un po' più tardi, e la Chiesa ebrea cristiana è morta grazie all'invasione e alla distruzione di Gerusalemme di Severo, l'imperatore romano, che ha saccheggiato Gerusalemme, profanato il Tempio, portato via tutti i vasi sacri e cacciato gli ebrei. Nessun ebreo poteva più abitare dopo l'anno 70-72 la Gerusalemme, che veniva rinominata Elia Capitolina. Si è approfittato per distruggere i luoghi sacri cristiani, però distruggendoli li hanno conservato, perché noi sappiamo che sulla Golgota hanno fatto un tempio di Venere, quindi sappiamo esattamente dove era Golgota, grazie ai romani. E gli ebrei sono sparsi e spariscono dalla storia come chiesa ebraica cristiana. Ma abbiamo già il fatto che i cristiani comunque veneravano l'Antico Testamento e conoscevano la scrittura. E poi abbiamo il fenomeno, non tanti anni dopo, del monachesimo. E il monachesimo comincia soprattutto con San Paolo l'Eremita e poi Sant'Antonio Abate in Egitto, cominciando l'anno 290. E abbiamo dei documenti che spiegano quando una volta Paolo non voleva discepoli, ma neanche Antonio, però sono venuti molti e finalmente va bene, allora facciamo un monastero, allora in quel caso, e ha fatto una comunità. Questa comunità poi è diventata ingente, con grandi padri spirituali come Pacomio e Apollo e Arsenio, così che c'era un monastero con 100.000 monaci, ma immaginate quello. E questi monasteri esistono tuttora in Egitto, e lo stile del monachesimo, questo è interessante, è rimasto molto vicino alle origini della Chiesa copta ortodossa. E lì abbiamo il grande ritorno del Salterio. I monaci hanno scoperto che il Salterio era perfetto per pregare sempre, perché Paolo ci dice pregate sempre, è uno dei problemi dei cristiani seri, era come si fa per pregare sempre. Ma questo ha condotto molto più tardi alla pratica della preghiera di Gesù che noi pratichiamo, ma anche all'uso della Sacra Scrittura e alla memorizzazione della Sacra Scrittura. Infatti in testi del IV secolo abbiamo le regole di alcuni monasteri, dove è detto: se qualcuno vuole essere monaco deve sapere il salterio a memoria, tutto a memoria. No, i vescovi dovevano sapere i quattro Vangeli a memoria nel canone allo stesso tempo, ma alcuni li chiedono anche il salterio, ma soprattutto i monaci dovevano sapere il salterio. E quindi in un tempo quando i libri erano rari, la gente che poteva leggere era anche un po' rara, e i libri costavano tantissimo, allora avere tutta la Bibbia era un sogno, ma anche per un monastero, non parliamo degli individui. Allora si imparava a memoria, e questa tradizione esiste fino ad oggi. Io posso testimoniare: nel 77 sono stato su Monte Athos e ho visitato un piccolo priorato, poi c'erano due monaci, uno dei quali era venuto al Monte Athos all'età di 17 anni, prima della rivoluzione russa, e aveva 93 a quell'epoca, e a quel momento il monsignor russo mi ha detto che aveva 2000 monaci, immaginate. E l'altro più giovane iconografo, un certo Pavlos, era venuto a 15 anni. E parlando con loro di tante cose, del Monte Athos e tutto, io mi rendevo conto che tutto ciò che dicevano erano praticamente delle citazioni della Sacra Scrittura. Respiravano la Sacra Scrittura, e i Salmi, i Vangeli, non è che loro piamente e noiosamente cercavano, cioè, di chiudere l'argomento ogni volta che ma il testo dice, come spesso ci fanno i musulmani, no, loro si esprimevano naturalmente, perché la loro vita intellettuale e spirituale era la Sacra Scrittura a lunghezza giorno. Non dimenticate che nei nostri monasteri si fa un minimo di 5-6 ore in chiesa al giorno, fino a 15 le grandi feste, e che i testi liturgici sono essenzialmente la Sacra Scrittura, oppure poesie liturgiche basate sulla Sacra Scrittura, sempre lì siamo. E allora chi è stato monaco dall'età di 17 anni fino a 93? Ma la Sacra Scrittura la conosce molto bene, no? E allora ecco l'esperienza di questi monaci del IV secolo, che conoscendo tutto il Salterio a memoria e pregandolo a lunghezza di giorno, trovavano le espressioni per ogni lato dell'esperienza spirituale umana. La rabbia, la frustrazione, c'è tutto lì, la vendetta c'è anche, l'amore, la penitenza, c'è tutto nel Salterio. E quindi a partire dal IV secolo abbiamo questo enorme uso monastico del Salterio. Per cercare di finire un articolo che scrivevo l'altro giorno, ho letto l'intero Agbea, che è il libro delle ore copto. Questo alla prima ora leggono 12 salmi, e poi agli altri ci leggono tantissimi salmi durante la giornata. Invece nella nostra tradizione abbiamo un sistema di ripartizione del Salterio che data già dal IV secolo, che tutto il Salterio è diviso in 12 sedute, katisma in greco. E queste sedute, katisma, sono divise anche loro in 3 stasi, che se ne sarebbe uno è saluto, uno è stare in piedi, no? Ma intanto questi stasis sono divisi, sono elementi di più o meno 3 salmi, quindi 3 fa 9 salmi, e 20 volte 9 fa un po'. Però non è così, perché alcuni salmi sono lunghissimi, altri sono brevi, allora più o meno sono organizzati per essere più o meno la stessa lunghezza. E questo Salterio, è detto, era interessante sentire il vostro sistema. Il nostro sistema è questo, che si comincia il sabato sera al vespro con il primo catisma, cioè i primi nove salmi, cioè questo è l'exio continuo, non parlo dei salmi scelti, delle ufficiature, che si cantano al vespro. E poi domenica mattina si cantano o si leggono il catisma 2 e 3. E così nel corso di una giornata, sera e giorno, abbiamo tre catismi. E 7 volte 3 fa 21, no? Allora, per evitare questo ventunesimo che non c'è, la domenica sera, dopo tanta fatica della veglia, non si fa un catisma. E quindi si va avanti così, un catisma al vespro e due al mattutino, e così si fa 20 catismi tutto il salterio nel corso di una settimana. Nella quaresima, quaresima di Pasqua, si ha un uso più antico, che è fare sempre il catisma 18 al vespro, e quindi che si fa? Si fanno tre catismi al mattutino, cioè un po' lungo, cioè un catisma, se io lo leggo, dura 20 minuti, tre catismi è molto, è un'ora di salterio continuo. Però in un monastero che se siamo 10 o se siamo 15, allora uno legge uno legge l'altro, e il fatto è che se rimaniamo svegli, ascoltiamo l'intero salterio durante la settimana. E naturalmente questa pratica ha influito enormemente sui teologi. Molti dei nostri teologi sono stati e sono monaci, e quindi hanno questa formazione liturgica e biblica e salterica della loro teologia. Cioè, hanno questi riflessi, come questi due monaci dell'Athos di cui ho parlato. Loro, i punti di riferimento della Sacra Scrittura sono a portata di mano, perché li sanno a memoria. Nel Aus meinem Leben, nell'autobiografia di 800 pagine di Johann Wolfgang von Goethe, lui, che era di estrazione, ma certamente non molto di fede, protestante, quindi molto fondato sulla Bibbia, lui parla con rispetto di persone che conoscevano così bene la Bibbia che bastava citare un paio di parole e loro ti dicevano da dove veniva, oppure le loro espressioni sempre trovavano l'espressione giusta dalla Bibbia e ti dicevano anche da dove veniva. Li chiamava gente che è Bibelfest, gente che sono fest, vuol dire stabile o stabiliti nella Bibbia, cioè non li puoi portare via dalla Bibbia perché sanno tutto. E c'è gente così, ed è una grande qualità, a condizione di capire che cos'è la Bibbia e capire il senso della Bibbia. Cioè non è di essere un pappagallo, ma bisogna interiorizzare questa Sacra Scrittura. Quando ho fatto l'ebraico all'Università di Cambridge, c'era un esame terribile alla fine che si chiamava, allora tutti gli esami erano scritti, 3 ore, e avevamo 2 settimane di 2 esami al giorno, allora il dito non è ancora ripreso da scrivere così tanto. E questo, un esame era la letteratura e la storia del popolo ebraico durante il periodo biblico, che significa tutto, no? Cioè non solo tutta la Bibbia, ma anche qualche ostra con qualche iscrizione su un muro o su un pezzo di terracotta, tutto si doveva sapere. E era permesso di avere il testo ebraico della Bibbia. Ma se non sapevi a memoria era inutile, perché ti davano 2 versetti in ebraico, ecco, e era scritto tradurre, situare e commentare, e poteva essere quell'orribile verso di Giobbe che ha a pax legomena, parole che vengono una sola volta, che parlano del coccodrillo, cose così, ma dovevi sapere subito da dove era, e dovevi poterlo tradurre e commentarlo. E così questa tradizione non era solo per i poveri studenti di Cambridge, ma è una tradizione cristiana che esiste dai primi tempi fino ad oggi. E c'è un solo modo di diventare così, è di leggere la Bibbia regolarmente tutti i giorni, e almeno il Salterio. E allora, perché il Salterio? Ho già detto una ragione, perché contiene tutti i movimenti spirituali di una persona umana e sono naturalmente applicabili ad una vita cristiana. Certamente se diciamo alzati Signore e uccidili, non lo diciamo più come una vendetta per ammazzare la gente, lo interpretiamo, vero? Come di annientare il diavolo e i suoi eserciti che cercano di distruggere noi ad essere soldati spirituali di Cristo. E poi, ecco il titolo della conferenza finalmente, i salmi sono profezia. I salmi parlano di Cristo in un modo assolutamente straordinario. I salmi quindi sono una conferma dello Spirito Santo. Come vedremo adesso, ho scelto due salmi, di cui uno è stato citato da Don Giuseppe. Questi salmi parlano di Cristo in un modo inimmaginabile. Come era possibile? Invece i salmi hanno 1000 anni prima di Cristo e hanno una validità di contenuto straordinario. Non solo, non è necessario di forzare il testo, è difficile non vedere il Cristo in questo testo. Allora, cominciamo, finalmente apriamo la Bibbia e abbiamo parlato di Salmo 109, il Dixit Dominus. Naturalmente io cito il Salterio secondo la 70, che divide i salmi un po' diversamente, qui spesso c'è uno di più, uno di meno. Allora, vi leggo tutto il testo, perché non è bene leggere un solo versetto, allora non è molto lungo. Ha detto il Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici al sgabello dei tuoi piedi. Lo scettro della potenza ti manderà il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Con te il principato nel giorno della tua potenza, tra gli splendori dei tuoi santi. Dal seno prima della stella del mattino ti ho generato. Il Signore ha giurato e non si pentirà. Tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Il Signore alla tua destra ha stritolato il re nel giorno della sua ira. Giudicherà tra le genti, accumulerà cadaveri, stritolerà le teste di molti sulla terra. Dal torrente verrà sulla via, per questo alzerà il capo. Strano quest'ultimo versetto, no? Un bel esempio del testo corrotto dell'ebraico che non riusciamo a sapere esattamente che vuol dire. Gesù Cristo cita questo salmo nel Vangelo. Lo cita per confondere i farisei. Allora, noterei che non ho letto tutto il testo. Prima ha detto il Signore, mio Signore, dice Salmo di Davide. Allora, quindi è considerato dal testo ebraico di essere scritto da Davide. Ciò che pone un problema, dice Cristo. Se Davide, che era il re, dice il Signore Dio, ha detto al mio Signore, chi può essere questo Signore? Si dice che il Messia è il figlio di Davide, dice. Allora come dice al suo figlio che è il suo Signore? Allora lì non hanno saputo che cosa dirgli. Ma la scuola della critica storica e filologica dei tedeschi del XIX secolo ha una risposta. Però come abbiamo detto già con la profezia di Isaia, ci sono diversi livelli di senso. Allora, i tedeschi biblisti diranno questo, che non è stato scritto da Davide, e che il Signore ha detto al mio Signore è il salmista che parla del re, e che è Dio che dice al re siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Infatti, leggendolo fino a un certo punto, questo spiega l'enigma. Soltanto che se per centinaia di anni il popolo ebraico ha capito nel senso che Cristo ha mandato indietro ai farisei, c'era nella tradizione spirituale ebraica un senso messianico che Dio ha detto al Signore di Davide, che quindi il Messia, pur essendo il figlio di Davide, era più grande di lui, era il suo Signore. E poi questo figlio nato per essere più grande di Davide, il Messia quindi, dal seno primo della stella del mattino ti ho generato, quindi è il figlio di Dio, perché Dio sta parlando. Il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Allora, se applichiamo questo al Messia, è straordinario questa lettura cristologica, che quindi colui che è nato come primogenito dal seno prima della stella del mattino, il Signore dice tu sei sacerdote in eterno. Sacerdote in eterno. Quindi il Messia è un sacerdote più grande di Davide. E sacerdote perché? Che cosa fa un sacerdote? Fa sacrifici o fa un sacrificio. E Cristo ha fatto il sacrificio di se stesso per amore per noi sulla croce. E quindi questo salmo di 1000 anni prima di Cristo sta parlando del sacerdozio del Messia. È un concetto difficile di capire, perché il Messia, HaMashiach, il unto, era considerato essere quello che salverebbe il suo popolo, era capito al tempo di Cristo come un capo soprattutto etnico-politico per buttare fuori i romani. Invece qui abbiamo un altro senso molto più spirituale, che sarà un sacerdote secondo, dice, l'ordine di Melchisedec. Chi era Melchisedec? Il nome Melchisedec significa il mio re è giusto, va bene, ma era lui, aveva la sua pratica religiosa sulla pianura di Sodom e figura quindi in questi racconti patriarcali dell'Antico Testamento, e quindi non era ebreo, non faceva parte della religione ebraica. Invece è visto come un prototipo della religione. E che cosa faceva? Perché è detto nel libro della Genesi, offriva pane e vino. E il Messia è detto sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec. Allora, c'è molto da considerare qui, no? Come una lettura cristologica del Salterio. Qui abbiamo una profezia molto evidente di un Messia che è una figura non etnico-politico ma religioso, che offre sacrificio e che offre pane e vino. Penso che per qualunque monaco egiziano del IV secolo tutto questo era molto chiaro, no? E infatti la Chiesa lo legge in questo senso. Poi il Signore alla tua destra ha stritolato il re nel giorno della sua ira, giudicherà tra le genti. Quindi questo Messia è anche un giudice e anche colui che giudica e ha un giudizio sovrapolitico. Lui è capace di giudicare tra le genti e stritolare il re. Allora questo piccolo salmo dice molte cose su Gesù Cristo, e la Chiesa legge questi salmi per una ragione cristologica, cioè non è per essere un pezzo da museo, di sapere come andarono le cose in Palestina mille anni prima di Cristo. Quello è molto interessante veramente, però non era lo scopo della Chiesa di utilizzare i salmi, era per questa lettura cristologica. Io non voglio parlare di tutti i dettagli di questo salmo, che è una lettura molto difficile. Lo scettro della potenza ti manderà il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Si vede che il Messia è comunque una figura ebraica. Sion, che cos'è Sion? È la città di Davide, più antica ancora di Gerusalemme. Cioè, la Gerusalemme di Davide era il monte Sion, e poi c'era la pianura dove Salomone ha costruito il Tempio, ma tutto il resto di Gerusalemme non c'era ancora, una piccola città fortificata con il Tempio e un recinto accanto. E allora Dio, il Signore, ti manderà lo scettro della potenza da Sion e domina in mezzo ai tuoi nemici. Quindi questo è certamente una visione ebraica del Messia. Perché è una religione razzista? Forse è diventato un po', ma all'epoca era soprattutto l'idea che questo popolo eletto era eletto per una missione. Una missione perché loro avevano il genio religioso di capire il messaggio di Dio. E solo un po' di tempo più tardi, nei profeti, noi vediamo l'estensione di questa salvezza attraverso il popolo ebraico a tutti i popoli. E gli altri popoli vengono a Gerusalemme e tutti vivono in pace e in amore tra di loro grazie al messaggio messianico dato al popolo di Israele. Bene, non abbiamo mesi, quindi andiamo ad un altro salmo, quello forse il più straordinario di tutti, il salmo 21, citato da 22 secondo il Masoretico, citato da Gesù Cristo sulla croce. Allora, non si cita un salmo così per interesse filologico quando si sta morendo di una morte atroce. Deve avere un senso molto importante di scegliere proprio quello. Una lettura superficiale direbbe che è un grido di disperazione. E così l'hanno capito quelli che erano lì a beffare Gesù sulla croce. Eli il ma sabachthani, dice in aramaico, non in ebraico, mio Dio, perché mi hai abbandonato, sei andato avanti senza di me, perché sabachah significa precedere, cioè vuol dire lasciare indietro qualcuno, abbandonare, rigettare. E non è esattamente ciò che dice il Salmo, perché il Salmo dice: oh Dio, Dio mio, volgiti a me, perché mi hai abbandonato? Quindi ha raccorciato la citazione un po'. Quelli che ascoltavano hanno sentito Egli, hanno capito Elia, cioè il profeta Elia, e non hanno capito era mio Dio, ma Elia significa il Signore è il mio Dio, Elia. Per Yahweh. Io sono convinto, e ho dei buoni motivi, che se Cristo ha citato l'inizio di questo salmo bisogna leggerlo tutto, perché se lo leggiamo tutto vediamo delle profezie assolutamente incredibili, e poi c'è una prima parte e una seconda parte. Prima parte: o Dio, Dio mio, volgiti a me, perché mi hai abbandonato? Lontano dalla mia salvezza il debito dei miei delitti. Dio mio, griderò a te giorno e notte, e tu non ascolterai. E in me non c'è stoltezza, ma tu abiti nel santuario, tu lode di Israele. In te i nostri padri hanno sperato, e tu li hai liberati. A te hanno gridato e sono stati salvati, in te hanno sperato e non sono rimasti confusi. Ma io sono verme e non uomo, vergogna degli uomini, disprezzo del popolo. Certo, Cristo sulla croce era proprio questo, appeso nudo davanti alla gente, vituperato da tutti. Certo, poteva dire: sono verme e non uomo, vergogna degli uomini, disprezzo del popolo. Quanti mi osservavano si sono beffati di me, hanno aperto le labbra, hanno scosso la testa, ha sperato nel Signore, lo liberi, lo salvi perché gli vuol bene. Chi ha detto questo? Proprio quelli ai piedi della croce, no? Hanno citato il salmo che Cristo ha cominciato, lui comincia il salmo e loro hanno continuato, però mettendosi nel ruolo di quelli senza Dio. Sei tu che mi hai tratto dal grembo, la mia speranza fin dalle mamelle di mia madre, sua madre che stava accanto alla croce. Su di te sono stato gettato fin dall'utero, dal seno di mia madre, sei tu il mio Dio. Non allontanarti da me, perché la tribolazione è vicina e perché non c'è chi aiuta. Mi hanno accerchiato molti vitelli, pinguitori mi hanno stretto. Sì, la gente stava attorno a beffarsi di lui. Hanno aperto su di me la loro bocca come il leone rapace ruggente. Come acqua sono stato effuso, sono state slogate tutte le mie ossa. Pensate alla crocifissione. Il mio cuore è divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto. Pensate come questo descrive l'atroce morte del crocifisso, che stando lì nel sole con chiodi attraverso, non nella mano, ma qui, attraverso il nervo carpale, perché altrimenti strappava la mano, invece qui no, teneva, ma con quanti dolori laccianti. Poi i piedi inchiodati su un pezzo di legno che nelle nostre croci ortodosse è sottolineato, no? Questo era necessario perché per allungare il tormento. Altrimenti se era appeso allora soffocava subito, non era interessante come farlo soffrire, allora poteva spingere sui piedi per risollevarsi e rispiegare, così poteva durare ore e ore e ore. Era terribile la crocifissione. E così dice il Salmo: come acqua sono stato effuso, sono state slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è divenuto come cera che fonde in mezzo al mio petto. Si è inaridito come coccio la mia forza. La mia lingua sta incollata al palato e fino alla polvere della morte mi hai fatto scendere. Ricordatevi che ha detto: ho sete. E gli hanno dato aceto e mirra per no, come una droga per mitigare la sofferenza, invece lui non ha voluto, ma aveva sete. Perché mi hanno accerchiato molti cani, il raduno dei malvagi mi ha stretto, hanno perforato le mie mani e i miei piedi. Caspita, 1000 anni prima di Cristo dicono questo. Hanno contato tutte le mie ossa mentre si stavano ad osservare e a guardarmi. Ecco, la gente sta lì e lui è venuto così, certo si vedeva tutta la torace, no? Tutte le ossa. Hanno contato tutte le mie ossa mentre essi stavano ad osservare e a guardarmi. Si sono divisi le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la sorte. Non c'è bisogno di commentare quello. Parte seconda. Ma tu, Signore, non tenere lontano da me il tuo aiuto. Volgiti il mio soccorso. Libera dalla spada l'anima mia, dalla zampa del leone la mia unica. Salvami dalla bocca del leone e dalle corna degli unicorni la mia piccolezza. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, inneggerò a te in mezzo all'assemblea. Voi che temete il Signore, lodatelo, tutta la discendenza di Giacobbe, glorificatelo. Lo tema tutta la discendenza di Israele. Di un colpo torna alla vita, vuole annunciare le opere del Signore. Perché non ha disprezzato né detestato la supplica del povero, e non ha distolto da me il suo volto, e quando gridavo a lui mi ha esaudito. Quindi dice: perché mi hai abbandonato? E poi dice: non l'ha abbandonato. Da te la mia lode, ti loderò nella grande assemblea, adempierò i miei voti davanti a quelli che ti temono. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quelli che lo cercano, vivranno i loro cuori nei secoli dei secoli. Questo versetto è letto prima della benedizione della tavola nei nostri monasteri. Se ne ricorderanno e ritorneranno al Signore tutti i confini della terra e si prostreranno davanti a Lui tutte le famiglie delle genti. Poiché il regno del Signore è del Signore ed Egli domina sulle genti. Hanno mangiato, hanno adorato tutti i pinguini della terra, davanti a Lui si prostreranno tutti quelli che scendono nella terra. E l'anima mia vive per Lui, lo servirà la mia discendenza, si annunzierà al Signore la generazione ventura, e annunzieranno la sua giustizia al popolo che sarà generato, che il Signore ha fatto. Allora, è possibile e anche probabile che questo Salmo sia diversi pezzi messi insieme, forse parte prima e parte seconda, 3.000 anni fa non erano insieme, però adesso lo sono, e non solo adesso, lo erano prima di Cristo e molto tempo prima di Cristo. E quindi se lui ha citato questo Salmo e si sono verificati alla lettera tanti versetti di questo Salmo, certamente lo ha citato per far pensare a ciò che segue, e che dice: la mia anima vive per lui, lo servirà la mia discendenza, si annunzierà al Signore a generazioni ventura, e annunzieranno la sua giustizia al popolo che sarà generato, che il Signore ha fatto. E la risurrezione, la fondazione della Chiesa, siamo noi che crediamo in Lui. Allora, torniamo ai nostri monaci illetrati del deserto dell'Egitto. Questo per loro era un'ispirazione enorme. Prima era la realizzazione della profezia di Davide, e poi è detto Salmo di Davide, e poi era anche una conferma della risurrezione, una speranza. Ma pensate che non era tanto semplice essere monaco nei primi secoli. Quante volte sono venuti pagani a massacrare i monaci? Noi abbiamo molte feste nell'anno liturgico del pericolo che c'era di essere cristiano, e che oggi c'è purtroppo nel Medio Oriente e in molte parti del mondo. E allora chi conosce bene il Salterio e vede per esempio in questo Salmo la profezia realizzata dell'atroce morte e la risurrezione di Cristo, lo può applicare anche a se stesso. E questi cristiani che muoiono per Cristo oggi e tutti i giorni, ma particolarmente l'anno scorso, penso che loro, spero che conoscevano questo Salmo, ma in ogni caso la loro fede cristiana parlava di questo, e hanno scelto, se era necessario, la morte per questa ispirazione cristologica di questo Salmo, che poi nella Settimana Santa viene letta e utilizzata, i Vangeli che citano questo salmo sono letti lungamente, e questo ha nutrito la loro fede che li ha portati fino al martirio. Pensate per esempio nell'anno 614 che i persiani zoroastriani sono venuti in Palestina e hanno distrutto tutte le nostre chiese e ammazzato migliaia di monaci. E beh, questi monaci hanno dato la vita per il contenuto e il messaggio di questo salmo. Pensate al terribile califfo Abd al-Malik nel 1008 che ha di nuovo distrutto tutti i luoghi santi. Il Santo Sepolcro, la Chiesa della Risurrezione come la chiamiamo noi, è stato distrutto 28 volte. Ha distrutto tutto, ha fatto ammazzare i monaci di nuovo nei monasteri. Però noi viviamo di questo. C'è una piccola città in Siria, tra Damasco e Palmira, che si chiama Al-Akhtarain, dove erano custoditi in una chiesa del VI secolo le reliquie di Santi Diano. Lo Stato Islamico ha invaso e hanno profanato e bruciato la chiesa con affreschi antichissimi, molto preziosi, e hanno preso in cattività l'intera popolazione del villaggio con il loro sacerdote. Dopo, perché sono stati liberati quasi miracolosamente, il sacerdote ha raccontato come è andato, cioè tutta la gente era in una sala come questa e arriva questo capo musulmano e dice: va bene, allora abbiamo, prima di prendere la decisione, ha detto: sapete che ci sono tre possibili soluzioni, o diventate musulmani oppure diventate al-dhimma, pagate la tassa per rimanere cristiani, lo dovete pagare, oppure vi ammazziamo, sarà deciso da al-Baghdadi, il nostro capo, che si fa con voi. Ma per cominciare, chi, cioè dopo avergli detto che può arrivare, chi sceglie di diventare musulmano? Dopo ha detto, c'è stato silenzio totale, nessuno si è offerto. Vedi, questa gente che anche loro vanno in chiesa e sentono questi salmi, hanno la fede e la speranza della risurrezione per la vita eterna in Cristo, unanimamente hanno rifiutato di abbandonare questa fede. E grazie a Dio questo è finito bene, ma poteva finire molto male. Nel nostro monastero a Ma'lula, vicino a Damasco, la Nusra, che è alleata, si dice, al-Qaeda, hanno invaso questo villaggio dove ancora si parla aramaico occidentale e dove abbiamo il monastero di Santa Tecla, che era discepola di San Paolo, era un bel monastero. Allora hanno preso in cattività tutte le monache, hanno bruciato la nostra chiesa, il monastero. E anche lì miracolosamente hanno liberato la metà, e poi dopo 9 mesi che noi pregavamo ogni domenica per loro in chiesa a liturgia, sono stati liberati la badessa e le altre monache senza nessun danno. Ma potevano essere ammazzati così. Ancora nella regione di Idlib e di Afrin, ma non Afrin esattamente, ma Idlib è quella parte del nord, forse la Siria, sono tenuti in cattività, noi speriamo, da 5 anni il metropolita ortodosso di Aleppo Paolo e il metropolito siro ortodosso di Aleppo Yohan Ibrahim, e noi non abbiamo notizie di loro. 5 anni fa sono andati, 7 anni fa ero seduto accanto a Monsignor Paolo ad un congresso a Bose e abbiamo parlato, visto che era sull'iPad, prendeva appunti in arabo e in greco, mi è affascinato, dopo ho comprato un iPad e non avevo croce né niente, aveva detto: ma lei chi è? E lui diceva: io sono il metropolita di Aleppo. Bene, e poi dopo adesso è prigioniero, speriamo che sia ancora vivo, non sappiamo nulla di lui. E lui e l'altro metropolita sono andati con un suddiacono siro-ortodosso a Afrin per cercare di liberare due sacerdoti, Michail e Maher, che erano stati presi prigionieri, e invece di poter negoziare la loro libertà sono stati catturati anche loro, ma hanno ucciso il suddiacono autista e hanno poi, con il suo carta di identità e il corpo pieno di sangue, hanno fatto un video su YouTube per mostrare ciò che è successo, e noi aspettiamo tutti i saperi per questi. Il metropolita Paolo è il fratello di sangue del patriarca di Antiochia. Immaginate che tragedia per questa chiesa. E noi preghiamo e speriamo che Dio ascolti la nostra preghiera, ma se sono stati ammazzati, sono stati ammazzati perché hanno creduto nella risurrezione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nato prima della sera dell'aurora, generato dal Signore, come dice il Salmo 109. Vedi che questa fede è basata sul Salterio è di un'immensa attualità. È ciò che permette alla Chiesa di vivere da generazione in generazione. Qualche volta la gente chiede: come fate voi ortodossi che non avete un papa, non avete nessuna struttura centralizzata? Perché? Come è possibile? Ma è possibile perché Cristo è risorto dai morti e perché lo Spirito Santo governa la Chiesa, e così abbiamo mantenuto la fede dall'inizio fino ad adesso, senza nessun aiuto umano. Il Salterio quindi espira la Chiesa da generazione in generazione per conoscenza profonda della Sacra Scrittura e per la profezia di Gesù Cristo che si è realizzato in Cristo e continua ad essere realizzato nel corpo di Cristo che è la sua Chiesa, il corpo mistico del Signore. Va bene, avrei potuto dire mille altre cose, ma questa è una piccola introduzione. Penso che passiamo adesso a domande che possono essere su qualunque cosa, non solo su questo.
Grazie. Grazie.
Silenzio.
Silenzio anche perché nell'ultima parte mi pare che Padre Andrea ci ha mostrato delle applicazioni tremende che sono implicate nel rapporto di preghiera con il Salterio, no? Non è solo qualche cosa di eventualmente liturgico,
rituale,
è qualche cosa che tocca la vita dei singoli, delle comunità, e quindi ci sono poi momenti in cui quasi all'improvviso la storia ha delle accelerazioni e i cristiani sono chiamati a fare appello alla loro fede nella parola.
Qualche volta si pensa che gli ortodossi sono tanto bravi a pregare, ma veramente quelli che pregano più di tutti, nella mia esperienza, sono la Chiesa copta ortodossa, no? Che tanta gente, questa agbea, questo orologio delle ore, moltissimi laici lo leggono tutti i giorni, che è un libro di 70 pagine. E pregano le ore così, e quindi conoscono questi salmi perché hanno una... non so quante sono, 7 preghiere al giorno, 12 al prima, poi penso 6 salmi o 9 agli altri uffici, quindi vedi quanti salmi loro pregano tutti i giorni, e loro sono chiamati al martirio in un modo terribile. Cioè, sono tante chiese, quando al-Mursi è diventato il presidente dell'Egitto, 70 chiese sono state bruciate, e pensate che il governo islamico non ha permesso la costruzione di molte chiese. Conoscevo il sacerdote Padre Luca Dueri di Giza, dove sono le piramidi, no? E lui diceva: io ho 150 villaggi e 150 diaconi. Ha detto: ma perché non ci sono chiese nei villaggi? Non possiamo costruire chiese, quindi queste chiese con una missione immensa, eppure sono stati bruciati 70, e poi quanta gente è stata ammazzata, e continuo con bombe nelle chiese, quando il patriarca celebrava Natale, poi una bomba nella chiesa, con questi che lavoravano in Libia, sono stati decapitati 40 operai giovani che sono andati via dall'Egitto per guadagnare un po' di soldi perché si moriva di fame, e sono stati decapitati per odio al cristianesimo e sono stati canonizzati il giorno dopo. Però giustamente, no? E pensate ai centinaia di migliaia di armeni uccisi dai turchi e dai curdi, molti tra 1915 e 1918. Allora le cifre sono disputate, ma possiamo dire qualcosa tra 800.000 e 1.500.000. Allora si sa che anche lì si cerca di forzare conversione all'Islam. E oggi il patriarcato armeno di Costantinopoli battezza 3 musulmani al giorno, che sono quasi tutti ex armeni, armeni così, che hanno perso la lingua, perso la fede, perso tutto, e adesso riscoprono e tornano. E noi sappiamo che nessun vescovo, nessun sacerdote, nessun diacono ha rinnegato Cristo in questo genocidio. È una cosa straordinaria, no? E questo è grazie alla fede che ci è data dalla Bibbia. Sì.
Pensavo a un consiglio per la preghiera che si trova in un bel libretto di Anthony Bloom sul fatto che quando preghiamo o con parole spontanee o con formule di preghiera, tanto più con le preghiere bibliche, dobbiamo pensare attentamente a quelle parole che pronunciamo, un po' come Cristo che riferisce a sé molte di questi versetti che si applicano perfettamente alla sua passione. In modo simile Dorante, ecco, dovrebbe pensare che quelle parole che usa per la preghiera deve autenticamente essere disposto a vivere, quindi si assume una grossa responsabilità,
sì,
che non è solo la recita vocale o mentale, ma diventa esistenziale.
Non è con molte parole che sarete ascoltati, come fanno i farisei, no? Dice Cristo, cioè non è bla 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 o leggere questo libro delle ore della Chiesa Copta dall'inizio alla fine tutti i giorni, questo non ti salva. Cioè, certo dobbiamo pregare e dobbiamo utilizzare i formulari eccetera, ma Cristo dice anche non è ciascuno che dice Signore Signore che entra nel regno di cielo, ma quelli che fanno la volontà di mio padre. L'ideale è di fare tutti e due, cioè di dire Signore, Signore, però che questo abbia un impatto sulla nostra vita e esprime la nostra vita. Sì, il metropolita Antonio Bloom è stato un ottimo insegnante della vita di preghiera e dava un esempio di un'intensità di sincerità. Quando parlava era molto convincente, no? Gli occhi che ti fissavano, anche se erano molti, io l'ho conosciuto personalmente ed era certamente una persona eccezionale. E i suoi libri sono molto molto semplici, sono quasi bambineschi, dove dicono le cose semplici, però Qualche volta le cose sono semplici, no? Se pensiamo al sermone sul monte, discorso sul monte di Cristo, fate bene a quelli che vi fanno del male, cioè, sono cose quasi bambinesche, però fallo nella tua vita e poi vedrai, no? Il metropolita Antonio cita un sacerdote nella Russia sovietica, sa che era molto difficile per la nostra chiesa durante i 70 anni di persecuzione atea, e la KGB era composta di gente molto molto capace, non erano stupidi, e loro sapevano come mettere per pressione sulla gente e come minacciare la tua famiglia o trovare qualche sbaglio nella tua gioventù, cioè qualunque cosa era buona. E quindi la pressione era costante. I sacerdoti dovevano andare alla KGB ogni settimana e fare un rapporto della loro settimana. E la KGB non erano stupidi, eh? Allora, loro volevano sapere di più, cioè era molto difficile, era un gioco di scacchi terribile. E il metropolita Antonio dice che si è chiesto ad uno di questi sacerdoti della campagna, ma come fai, come riesci a sapere che si può fare e che non si può fare, come sopravvivi? Ma la prima risposta sarebbe che il 90% non sono sopravvissuti, perché il 90% del clero è stato ucciso e il 90% di chi sono stato o distrutti o chiuse, ma quei 10% che sono sopravvissuti dovevano fare delle scelte, era molto difficile. E questo sacerdote diceva: guarda, è così, io vado in chiesa lì c'è un grande crocifisso, io mi metto davanti a questo, se ciò che farò si può fare davanti al crocifisso, allora va bene, e se non si può, non si deve fare. E questa è l'applicazione, no, alla nostra vita. E così anche abbiamo delle preghiere ricche e bellissime, sia della Sacra Scrittura, sia della nostra tradizione liturgica, che è estremamente ricca e voluminosa. Ma questi non devono essere fatti superficialmente, devono esprimere veramente la nostra fede, la nostra conoscenza di Dio, e devono dare a noi una conoscenza di Dio. E spesso si vede nelle nostre chiese la gente che si prosterna a terra a momenti quasi banali, si direbbe, della liturgia, o frasi che si ripetono tante volte. Invece con grande pietà o fanno, se la croce si inchinano o si fanno posternazione a terra, perché è sentito. Mi ricordo di aver visto durante la preghiera ortodossa questa piccola linea, questa piccola riga della litania che si fa molte volte ad ogni ufficio celebrato: soccorrici, salvaci, abbi pietà di noi e custodiscici, o Dio, con la tua grazia. Che il diacono dice seconda la petizione della piccola litania, e riviene tante volte. La piccola litania è detta 9 volte durante la veglia. Allora, immaginate quante volte si dice questa piccola frase. E questo era un monaco russo che studiava a Roma, e diceva questo inchino così intenso. Cioè mi ha quasi scioccato vedere questa intensità, una cosa che era diventata banale dalla ripetizione. A me era diventato banale, confesso. Beh, dopo lui è diventato il segretario del Santo Sinodo, e per non dare i documenti alla posta per farli leggere dalla KGB, lui prendeva l'aereo tra San Pietroburgo e Mosca, qualche volta diverse volte al giorno, prendendo i documenti, e così lo chiamavano non Ieromonach ma Aeromonach. E poi dopo è stato fatto metropolita di Novgorod, metropolita di Lviv, ed è considerato come un padre spirituale importante. Ma io ho visto questo già da studente, questa intensità di sincerità, e questo è molto commovente anche vederlo nei nostri fedeli, no? Questi gesti dall'interiore che vengono fuori, cioè esprime veramente il cuore, l'intensità della fede è una cosa molto preziosa, una cosa che è anche un'ispirazione ai sacerdoti, eh? E qualche volta per essere abituati alle cose sacre non ci pensiamo abbastanza, no? Poi quando vedi la fede del fedele ci fa ripensare. E il metropolita Antonio è stato molto buono per questo. Era conosciuto in tutta la Russia sovietica perché le sue omelie erano trasmesse da Radio Libera Europa, e molti avevano un ricettore nell'attico della casa, e era conosciuto ovunque, straordinario. Ma anche mi ricordo, perché sono vecchio, all'epoca degli anni 60-70, quando c'erano gli hippie e c'erano dei negozi di qualunque cosa, di New Age, e poi c'erano i libri del metropolita Antonio, unici testi cristiani, ma lui poteva entrare lì quando gli altri non potevano, eh? Straordinario. L'unica figura in Inghilterra che è riuscito, tramite le sue interviste o le interviste a lui, alla televisione e alla radio, a far conoscere l'ortodossia. C'era una atea ebrea russa, Maganita Lasky, e lei gli ha fatto delle interviste non facili, e lui è stato talmente convincente, l'ha annientata con le sue risposte, che non erano aggressive, semplicemente lui: ho visto il tuo livello spirituale, e poi dava una risposta che faceva assolutamente dimenticare tutto ciò che aveva detto lei, no? E questo ha avuto un impatto al matrimonio, non è importante, però è un segno di questo arrivo dell'ortodossia in Inghilterra. Al matrimonio di Charles e Diana è stato invitato, la prima volta nella storia, di leggere una preghiera durante questo matrimonio, una cosa che non è mai stato prima. E allora sono stato molto fortunato di averlo conosciuto a Cambridge, poi ho preso appuntamento, mi ha dato appuntamento, sono andato a Londra due volte, ho avuto conversazioni con lui, e mi ricordo di queste cose, niente di tanto straordinario, ma come dico, anche le parole di Cristo sulla montagna non sono particolarmente straordinarie, a parte se cerchi a viverle, allora in quel caso sì.
Ascoltando questo intervento mi veniva da pensare che purtroppo la realtà della Chiesa Latina non è quella che si vive in questa comunità, ma è un salterio frazionato, stagliuzzato, anche con assenze di salmi interi, e siccome San Girolamo dice che l'ignoranza della scrittura è l'ignoranza di Cristo, e se il salterio è cristologico, a questo punto, come abbiamo sentito, il fatto di non usarlo interamente, dirlo a pezzettini, eccetera, credo che sia già un grosso limite, quindi, nell'incontro con il salterio, perché poi non incontrare un salmo intero vuol dire forse anche non poter entrare veramente in profondità nell'intelligenza e nella sapienza di questo salmo. Ecco, perché lei stesso prima diceva.
È certamente giusto e utile utilizzare versetti scelti e che sono messi in un contesto liturgico o iontologico, cioè per una festa particolare. Va benissimo. Per esempio, questo versetto dal seno prima dell'aurora. Ti ho generato, oh, il Signore l'ha giurato e non si pentirà tutto il sacerdote interno sulle loro diventise. E quello lo si deve sapere a memoria il diacono, perché al piccolo ingresso porta il vangeliare, ci sa pieno in piedi, poi deve dire quel versetto il giorno di Natale, no? Quindi ha applicato la festa. Questo è assolutamente legittimo, però non dobbiamo limitarci a pezzetti così. Credo che ho letto una rivista protestante sulla conoscenza della Bibbia in Egitto. E loro hanno detto che i cattolici hanno tendenza a leggere la scrittura per trovare testi per provare qualche punto di dottrina, proof texts. I protestanti leggono la Bibbia, ma anche loro, anche se non prendono versetti individuali, hanno parti della Bibbia che amano tanto e altre parti che non leggono tanto. Invece, dice questo protestante, i copti ortodossi hanno gruppi di fedeli dove leggono tutta la Bibbia e prenderanno il libro di Ruth o di Deuteronomio, cioè, e lo leggeranno e cercheranno di capire. Cioè, lui dice alla fine i migliori conoscitori in Egitto della Bibbia sono i fedeli della Chiesa copta ortodossa. Allora credo che, certo, c'è sempre questa tendenza, se non leggi la Bibbia regolarmente, allora c'è qualche versetto è utile ma è insufficiente.
Il problema è dato dai cosiddetti versetti imprecatori o salmi imprecatori che sono stati abiurati perché il popolo non si confonda leggendo formule o frasi che possano turbare. Ma diceva il cardinale Leoncaro, è parola di Dio, non è parola degli uomini, cui si deve usare integralmente, questo è il problema grosso.
Sì, bisogna spiegare le cose alla gente, cioè invece di semplicemente dire questo lo togliamo, no? Cioè, alcuni hanno detto che i gesuiti hanno introdotto il culto della Santa Famiglia perché era più semplice per la gente che la Trinità è troppo complicata, no? Questo secondo me non è una buona idea. E anche con la Bibbia non bisogna tagliare via i versetti che non ci piacciono. Allora, no, dobbiamo fare uno studio storico del contesto culturale storico e capire, e poi capire il primo, il secondo, il terzo e il quarto senso della Sacra Scrittura, e non soltanto cioè prenderlo come se fosse un articolo nel giornale, perché la Sacra Scrittura sarà molte cose, ma non è certamente un testo redatto con i criteri del giornalismo del XXI secolo, questo non lo è. Quindi se leggiamo per esempio la recita della creazione come se fosse un rapporto di un giornalista di oggi, allora l'avremmo capito male certamente, no? Dobbiamo capire la cultura, la mentalità dell'epoca, allora lo metteremo nel suo contesto.
Io volevo fare una domanda un po' stupida, scusa che mi sono anche molto addormentata, ma stavolta sono addormentata. Volevo chiedere, pregare i salmi è più, secondo lei, è più parlare con Dio o Dio che parla a noi? Cos'è che pensa di più?
Dovrebbe essere un dialogo, certamente, come ogni preghiera, come ogni icona. Il metropolitano Antonio dice, quando preghi davanti a un'icona, tu stai in piedi e chiudi gli occhi. Invece, cioè, c'è un dialogo che si fa, perché questo oggetto è santificato e ha in sé una capacità di aprire una finestra spirituale, e questa finestra spirituale permette un dialogo. E la parola di Dio è la stessa cosa, la parola di Dio è anche un'icona. Per quello nella Chiesa ortodossa il libro dei Vangeli è venerato come un'icona, infatti è venerato come Dio, perché come l'icona della faccia di Cristo noi diamo l'adorazione a Cristo, non alla pittura, allora eccetera, non adoriamo il libro, la stampa, eccetera, no, ma adoriamo Cristo di cui questo è fedele immagine. E allora anche il Salterio è fedele immagine di Dio. Certo, abbiamo bisogno di un po' di tempo per imparare come lo è. Non è tanto facile perché è un prodotto culturale di 3.000 anni fa, è vero, però vive nella Chiesa e noi dobbiamo imparare come utilizzarlo. Dio parla a noi dalla Sacra Scrittura, ma utilizzandolo, leggendolo con preghiera, allora noi parliamo a Dio allo stesso tempo. Certo.
Eh, Ringraziamo Padre Andrea per questa preziosa relazione e anche per gli elementi di testimonianza che ci ha offerto attraverso i riferimenti che ha fatto a fatti importanti della vita personale e comunitaria dei cristiani ortodossi. È l'occasione propizia per andare verso la conclusione domani della settimana di preghiera per tutti i credenti in Cristo, domandando a Dio che ciascuno sia fedele all'eredità ricevuta, e così, siccome questa eredità è feconda, si possa crescere nella comunione fino all'unità completa. Grazie Padre anche per il viaggio che ha fatto. E buonanotte.